Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, puntata speciale per noi della redazione romana, perché vi salutiamo prima delle vacanze. Radio Zainet chiuderà domani, ma lasceremo questo onore ai colleghi e amici di Torino, perché domani qui a Roma si festeggiano i Santi Pietro e Paolo. E ho l'onore qui con me di avere Roberto del Liceo Classico Catullo di Monterotondo, che ha inaugurato con la prima puntata della stagione Radio Zainet ed è qui con noi anche a chiudere la puntata di oggi.
E cosa ancora più importante, sia nella prima puntata che oggi si parlava di scuola.
Si parla di scuola,
quindi mi sento un po' presuntuosamente l'alfa e l'omega di quest'anno di Zainet.
E in effetti hai fatto bene ad anticipare l'argomento di oggi. Non potevamo non chiudere noi, che comunque con la scuola abbiamo così tanto a che fare, grazie anche alla rivista Zainet ogni mese a scuola in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Non potevamo, come dicevo, chiudere che con la scuola, anche per fare un bel bilancio. Che dici, Roberto, di questo anno finito da poco?
Sì, anticipo anche che di scuola se ne parlerà pure sul prossimo numero del Riformista, cioè dell'inserto sotto i 20 in edicola con Riformista, il prossimo 30 luglio, e lì forse ci sarà il bilancio ufficiale di noi ragazzi di Zainet di quest'anno scolastico. Comunque, a voler essere franchi, do ragione al ministro Fioroni, è stato un anno abbastanza burrascoso per la scuola.
Non ci anticipare troppo,
non
Roberto,
vi anticipo troppo, ma comunque
delle tue importantissime opinioni, perché andiamo prima a salutare a Torino Simonetta Mitola.
Ciao Simona, ciao Roberto, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Ebbene sì, ci lasciate l'onore di chiudere questo bellissimo ciclo di trasmissioni e domani invito tutti gli ascoltatori a seguirci, perché anche se saremo senza di voi, vi stupiremo con effetti speciali, vero ragazzi? Oggi abbiamo in studio Sara e aspetta, mi sono dimenticata il
Francesco.
Tuo nome, Francesco. Siete troppi, tra Federico e Matteo, Francesco, giusto? Dell'Istituto Professionale Cinematografico Fellini, buona giornata.
Buona giornata.
Salve a tutti.
Allora, oggi poi ci prepareremo per la puntata finale di domani, ma intanto oggi cominciamo a parlare di scuola. Roma, Simona.
Sì, parliamo di scuola, ma prima andiamo a vedere com'è, ad ascoltare, anzi meglio, com'è la scuola in versione Pink Floyd. Another Brick in the Wall a Radio Zainet.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
In the classroom, teacher leave them kids alone. Thank you.
Floyd a Radio Zainet. Allora, noi parliamo di scuola, ve lo abbiamo anticipato, lo facciamo anche perché ieri si è svolto un laboratorio, così è stato definito, delle politiche della conoscenza verso il Partito Democratico, organizzato dai DS e Margherita, si è svolto qui a Roma. Il tema del dibattito erano le proposte dalla scuola per la realizzazione della società della conoscenza. C'erano ospiti molto importanti, c'era anche il nostro editore Lidia Gattini, l'editore di Zainet, che ha animato il dibattito. C'erano gli studenti, c'erano i genitori, cioè rappresentanti dei genitori, dei docenti e dei dirigenti scolastici. Tutto questo per capire quali siano le istanze che tutte queste categorie, tra virgolette, di persone vorrebbero portare avanti, che cosa si vuole dalla nuova politica. Tu, Roberto, che idea intanto ti sei fatto? Cosa vorresti tu dalla scuola?
Ma dunque, prima di tutto vorrei sottolineare quello che è stato detto, cioè c'erano tutti, c'erano presidi, c'erano assessori, c'erano studenti, c'erano genitori, c'erano tutte le anime della scuola, perché la scuola a me quest'anno almeno è stato insegnato per bene, l'ho compreso durante i 9 mesi di lezione appena trascorsi. È veramente una grande famiglia che racchiude tutti, e qui non stiamo andando sulla retorica. Quello che vorrei dalla scuola io è semplicemente non solo una maggiore serietà, ma anche davvero maggiori prospettive. Cioè, a me farebbe piacere se la scuola tornasse ad essere un canone di immissione immediata nel mondo del lavoro, cosa che purtroppo non è più da tempo. Per via di tanti motivi, soprattutto perché è stata screditata. Questo è il più grande dramma della scuola italiana attualmente.
E magari sentiamo anche che cosa vorrebbero dalla scuola i nostri ragazzi di Torino.
Lo chiediamo subito a Sara, che cosa, come ti piacerebbe che fosse la scuola ideale?
Secondo me se ci fosse una scuola molto più portata all'insegnamento globale di tutto quello che è la cultura italiana nel mondo, oltre che poi la dispersione che c'è nelle qualifiche di più
insomma, più aperta verso l'Europa, il mondo, verso le altre culture anche.
Sì.
Ma ad esempio tu frequenti un istituto professionale cinematografico che quindi aiuta di più ad inserirsi subito dopo nel mondo del lavoro, come giustamente diceva Roberto. La tua scuola secondo te garantisce un inserimento nel mondo lavorativo più semplice?
Ma quello è più, cioè dipende da quello che ci interessa più fare, e dipende cosa scegliamo anche dopo. Però sì, ovviamente, soprattutto la mia scuola tratta molto le materie anche del DAMS, per cui già
volendo proseguire poi all'università siete facilitati. Benissimo, ripassiamo subito la linea a Roma perché c'è l'ospite in linea.
Ospite che è Daniela Monteforte, assessora alle politiche della scuola della provincia di Roma. Buongiorno e benvenuta a Radio Zainet.
Grazie, buongiorno a voi.
Una prima domanda arriva da Roberto del liceo classico Catulo di Monterotondo.
Daniela Monteforte, parlando di Partito Democratico, in questi giorni si è parlato molto di Progetto Roma. Ecco, la capitale è una città all'avanguardia sotto tanti punti di vista e anche dal punto di vista della scuola, perché comunque sono stati avviati tanti progetti di interscambio, di intercultura. Ecco, secondo lei è possibile per un futuro prossimo della politica italiana attuare un po' questo progetto di crescita globale della scuola anche al resto d'Italia, o per far ciò pensa ci dovranno essere delle modifiche ai sistemi regionali e scolastici delle altre parti d'Italia?
No, io penso che non solo sia possibile, ma sia necessario, nel senso che il tema della scuola, del sapere, dell'istruzione è un tema fondamentale per dare una prospettiva ai nostri giovani e anche una prospettiva ai nostri territori. Credo che bisogna però mantenere un impianto che sia un impianto anche nell'ambito della modifica dell'ordinamento che è in corso, però un impianto che sia unitario, nel senso che non possiamo tornare ad una vecchia impostazione secondo la quale ogni regione si faceva i propri programmi, ogni regione aveva le proprie scuole. Ovviamente sto estremizzando il concetto, ma il senso era questo, quello che ci proviene dalla vecchia impostazione sia morattiana, ma anche quella che abbiamo poi messo in discussione con il referendum di riforma sulla riforma costituzionale. E credo che non solo sia necessario, ma noi dobbiamo soprattutto supportare le nostre scuole, perché le iniziative che si fanno sono di grande valore, sono iniziative importanti. Se penso appunto, ne parla da Monterotondo, Monterotondo insieme a un'altra scuola di Roma è stata all'avanguardia, ha partecipato a un concorso internazionale di robotica, quindi sull'intelligenza artificiale, e vi siete piazzati sui primi posti a livello internazionale. Questo dimostra quanto sapere, quanta competenza ci sia nelle nostre scuole. Bisogna però supportare ulteriormente queste esperienze di eccellenza e fare sì che avanzino anche i livelli delle altre realtà. Questo va fatto con tanti interventi, intanto cercando di dare anche una prospettiva ovviamente diversa ai nostri ragazzi, ma supportando anche molto e meglio i docenti, dandovi anche dei supporti didattici adeguati, innovando la metodologia, insomma tanti interventi. Però credo che il tema del sapere sia un tema centrale per una forza politica che vuole essere nuova, che vuole essere all'altezza dei tempi. Di questo sono assolutamente convinta. Bisogna fare qualche sforzo in più, però.
Ecco, un altro dei temi abbastanza dibattuti è quello della famosa dispersione scolastica. Come si può creare all'atto pratico una sinergia tra le scuole medie inferiori, medie superiori e poi quella che è l'università, per evitare che i ragazzi non credano più nel futuro della scuola e nel sapere, oppure, cosa ancora più grave, che conseguita una laurea siano costretti, lei ricordava prima adesso questo concorso di robotica, quindi entrando in un ambito scientifico, siano costretti soprattutto nell'ambito scientifico e della ricerca ad andare all'estero, perché l'Italia non offre più le adeguate garanzie e l'adeguato supporto?
Ma guardi, io intanto penso che noi dobbiamo impegnarci fortemente per abbassare i livelli di dispersione, di abbandono scolastico che c'è nel nostro paese e anche nella nostra realtà. E credo che questo, perché o si parte da qui oppure poi la fuga dei cervelli, la difficoltà a trovare poi una prospettiva anche di lavoro con scelte universitarie fatte male, insomma sono molto forti questi rischi. Però io vorrei partire un attimo dai livelli di base, cioè dalla necessità che ci sia una campagna di orientamento attivo, non solo informativo ma anche formativo, che deve essere fatto con un lavoro sinergico con le scuole medie intanto, quindi un orientamento in entrata, e con le secondarie superiori. Intanto questo è un elemento fondamentale, perché se non c'è una buona campagna di orientamento le scelte vengono fatte sulla base di altre valutazioni che spesso non sono neanche le attitudini dei nostri ragazzi. Da questo punto di vista devo dire che insieme anche con i comuni, io ovviamente ho coinvolto anche il comune di Monterotondo, come col comune di Roma, col quale stiamo già impostando un lavoro per l'orientamento per la fine dell'anno, in previsione delle prossime iscrizioni 2007-2008, su questo tema noi abbiamo varato un progetto che abbiamo chiamato Progetto 2000 anni, non a caso, in cui abbiamo dato alle scuole delle risorse, ma soprattutto abbiamo chiesto alle scuole capofila di fare rete con le altre scuole delle secondarie superiori, ma anche con le scuole dell'obbligo, esattamente quello che lei stava prima di indicare, per avere un abbassamento del livello di dispersione scolastica, e sostenendo quindi i ragazzi nel corso degli studi con interventi diversi, interventi di sostegno ad personam, con metodologie anche innovative che le stesse scuole portano avanti, ma riuscire a farlo in un quadro sinergico, attivando le risorse del territorio, come le associazioni, come le ASL, insomma un progetto forte che io auspico ci potrà portare ad un abbassamento dell'indice, così è stato definito da CLES, al quale abbiamo dato una ricerca sulla dispersione, dell'indice di dispersione. E questo è un, secondo me, un impegno molto forte che bisogna assumere, per il quale però non ci sono, a mio avviso, delle risorse ancora sufficienti. L'altro elemento è l'orientamento in uscita, cioè l'orientamento universitario. Noi abbiamo peraltro dei docenti che sono stati formati su questo. Però devo dire che nonostante l'investimento fatto sui docenti delle secondarie superiori, non si sta facendo, a mio avviso, un intervento così puntuale come sarebbe necessario. Inoltre anche sono stati anche aperti le nostre scuole degli sportelli con Capitale Lavoro, che offrono informazioni e consulenze ai nostri ragazzi proprio per supportarli su una scelta oculata. E penso che da questo punto di vista il sostegno alla scelta delle facoltà scientifiche sia importantissimo, così come è importante anche la riforma che si sta attuando sui tecnici e sui professionali, perché costituiscono una delle ossature fondamentali dello sviluppo del nostro paese e quindi anche dei livelli di competitività dello stesso. Questo lavoro, insieme anche con una sinergia con l'università e quindi anche con rapporti tra le scuole e l'università, io credo che ci potrà consentire di avere meno talenti che escono, più competenza e più risorse, ma anche più soddisfazione per i ragazzi che si sono impegnati in un percorso scolastico, in un percorso universitario molto duro e difficile, rispetto al quale non sempre hanno la soddisfazione giusta che meritano e che lo stesso paese dovrebbe richiedere.
Una domanda da Torino, Simonetta.
Buongiorno dottoressa Monteforte, c'è Francesco dell'Istituto Professionale Cinematografico Fellini di Torino che avrebbe una domanda per lei.
Sì. Don Milani diceva sempre di stare dalla parte degli ultimi, ma com'è possibile integrare meglio gli alunni immigrati?
Bella domanda, bella domanda.
Grazie.
Io penso che da sola la scuola non ce la può fare, prima cosa, e però ce la deve fare perché è il primo luogo dove avviene l'incontro tra le diversità. E questo lo si può fare intanto, secondo me, anche modificando i programmi scolastici, e cioè facendo in modo che ci sia anche una reciproca conoscenza delle storie diverse che vi sono, perché noi abbiamo questa impostazione, secondo me, fin troppo eurocentrica, e quindi modificando, innovando e mettendo a confronto le diverse culture, e cosa che peraltro in alcune scuole si fa. Penso anche che l'altro elemento è quello della costruzione di percorsi formativi ad hoc che possono aiutare i ragazzi, io parlo di quelli delle seconde generazioni, cioè dei ricongiungimenti, coloro che arrivano nella terza media piuttosto che non al primo anno delle secondarie e non conoscono bene la lingua, e tutti quanti noi sappiamo come la non padronanza della lingua italiana comporti immediatamente una difficoltà di relazione con i compagni di classe, ma anche una difficoltà molto seria dal punto di vista del rendimento scolastico. E quindi ad esempio dei corsi nelle scuole, noi lo stiamo facendo, abbiamo chiamato l'italiano familiare, che è legato sia ai ragazzi ma anche alle mamme dei ragazzi, in modo tale che attraverso anche un apprendimento della lingua si possa costruire questo processo di incontro, preferisco chiamarlo così che non integrazione, che mi dà l'idea dell'assimilazione, dell'omologazione più forte, sapendo peraltro che questa è una sfida alla quale non solo siamo chiamati oggi, ma saremo chiamati sempre più nel futuro, perché ormai abbiamo un incremento della popolazione scolastica che proviene da tanti paesi dell'Europa dell'Est, ma anche degli altri continenti, molto forte, che nell'arco dei prossimi 10 anni, anzi forse anche meno, si raddoppierà. Quindi anche questa è una sfida della globalizzazione che dobbiamo saper raccogliere con risposte positive. L'ultima cosa, questa operazione funziona se l'insieme del collettivo, della classe, lavora insieme in questo progetto, cioè non bisogna far sì che tutte le componenti della scuola aiutino a costruire questa accoglienza, questa integrazione del ragazzo, della ragazza che proviene da altri mondi, da altre culture.
Grazie assessore Monteforte, ripasso la linea a Roma.
Sì, io saluterei Daniela Monteforte, assessore alle politiche della scuola della provincia di Roma, ringraziandola per essere stata con noi oggi a Radio Zainet.
Io vi ringrazio, mi complimento per il lavoro straordinario che fate.
Grazie, grazie assessore. Allora, Roberto, in chiusura qualche piccola considerazione ancora. Quello che è uscito fuori anche ieri da questo laboratorio, quello che forse sentite anche voi ragazzi che qui a Zainet in redazione parlate molto spesso è cosa volete, vorreste anche più meritocrazia e anche più senso di responsabilità, un po' da parte un po' di tutti, dei docenti, della famiglia, di voi stessi e dei dirigenti scolastici, naturalmente delle istituzioni.
Ma poiché l'assessore Monteforte ha parlato molto e anche bene del mio paese, appunto Monterotondo, io vorrei riprendere un po' un discorso che è stato fatto in questi giorni, cioè più proposte e meno sogni. Siamo seri, adesso tutto quello che noi sogniamo l'abbiamo già detto che vorremmo più meritocrazia, che vorremmo più futuro, che vorremmo più possibilità, più fiducia, però andiamo anche a vedere quello che c'è già e che non è poco, perché consideriamo che la scuola italiana quest'anno anche in finanziaria sono stati tagliati purtroppo dei soldi, quindi c'è stata anche una minore possibilità di investire da parte delle scuole stesse su quelli che sono laboratori, che sono possibilità di viaggi, di scambi di macchinari, di computer e tutto il resto. Però guardiamo bene, ad esempio nella mia scuola c'è la possibilità di avere dei laboratori, degli sportelli didattici gratuiti, cioè gli sportelli di ripetizione gestiti sia dagli insegnanti che talvolta anche da alunni più validi senza spendere una lira. C'è la possibilità di avere dei progetti di interscambio culturale all'estero. C'è la possibilità di compiere dei campi, di avere dei campi scuola, certo dei campi scuola che paghi, però averli a disposizione sono cose che le generazioni precedenti non hanno avuto. C'è la possibilità di avere tante cose, tante occasioni di incontro, tanti viaggi, tante visite anche a comunità tipo la comunità ebraica, ai musei. In altre regioni, quindi ci sono tante possibilità nella scuola italiana che non vanno buttate via. Malgrado tutto, io non mi starei così tanto a lamentare. Gli studenti stranieri se le sognano talvolta, certo gli studenti stranieri non intendo quelli inglesi o francesi, però i tanti immigrati che vengono da noi se le sognano nei paesi loro queste cose, e vengono da noi proprio perché reputano che ci sia maggiore benessere. Quindi prima di stare qui a distruggere tutto ciò che c'è oggi, diciamo che oggi c'è molto che si può fare sicuramente, tanto di più, ma che il tanto di più che va fatto partendo da basi che sono solide.
Un'altra cosa che è uscita, che è emersa, che spesso tirate fuori voi ragazzi, ma anche adesso le istituzioni, è più arte nella scuola, anche più musica.
Certo.
Noi intanto andiamo a sentirci un bel pezzo di storia della musica, grazie al flashback di Radio Zainet, la macchina del tempo musicale, che oggi fa un salto indietro fino al 1967. Loro sono i Procol Harum.
Dedicato alla musica. Se vi chiedessimo di dirci una canzone che vi ha fatto innamorare questa primavera, saremmo quasi certi della risposta. E visto che oggi è il compleanno di David Knight, bassista dei Procol Harum, ne approfittiamo per riascoltarci il loro indiscusso capolavoro, A Whiter Shade of Pale. Pensate che i Procol Harum fino all'anno scorso erano un complesso che suonava prevalentemente rhythm blues, e oggi finalmente si dedica a questo nuovo filone psichedelico detto neoclassico. Noi auguriamo a David e a tutti i Procol Harum una lunga carriera, e nel frattempo ci ascoltiamo questa bellissima ballata. Gente, commuovetevi con A Whiter Shade of Pale, loro sono i Procol Harum.
Brawl! goes first, just go to sleep. Turn the wider shade off.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande storia del rock. Avete appena ascoltato A Whiter Shade of Pale, il brano più celebre dei Procol Harum. Complesso inglese nato intorno al 1966, i Procol Harum non erano affatto preparati all'enorme successo che questa canzone ebbe e faticarono molto per dimostrare la loro bravura come musicisti e autori. Il nome del gruppo deriva da una sgrammaticatura delle parole latine per cose lontane e i Procol Harum fecero parte del contingente neoclassico della musica rock britannica dei secondi anni 60. A differenza dei Nice, che avevano inventato il genere, i Procol Harum usarono la musica classica per comporre canzoni eleganti, non brani sperimentali. Le loro composizioni più audaci sono fantasie melodiche. I Procol Harum si evolsero, più che formarono, nel 1966 da un gruppo di rhythm and blues, i Paramounts, che avevano pubblicato il primo singolo nel 1963. A lanciarli fu A Whiter Shade of Pale, una solenne e struggente melodia psichedelica per organo Hammond, ispirata a due temi di Bach, che spopolò nell'aprile 1967 con 10 milioni di copie vendute. Nonostante l'eccellenza dei primi tre album, il gruppo cominciò ad essere considerato come tipicamente legato a un successo e non destinato a ripeterlo. Il successo era naturalmente A Whiter Shade of Pale, che rimane a tutt'oggi una delle canzoni più belle della storia del rock.
Ed era il Flashback di Radio Zainet. Allora ragazzi, siamo in chiusura. Salutiamo Sara.
Un saluto a tutti gli studenti che ci hanno ascoltato.
E un saluto anche a Francesco.
Ciao a tutti e buon proseguimento di giornata.
Benissimo, l'appuntamento con noi è per domani, per l'ultima schioppettante puntata di Radio Zainet della stagione. Un saluto a Simone, Roberto e a tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
E invece per noi sono saluti particolari, vero Roberto? Ci congediamo,
sì,
per le vacanze estive, perché come vi avevo detto all'inizio, domani, essendo i patroni Santi Pietro e Paolo di Roma, non ci saremo. Vi lasceremo però nelle ottime mani di Simonetta Mitola
che salutiamo ovviamente, Simonetta Mitola e i suoi ospiti, con i quali abbiamo collaborato con piacere anche quest'anno e con i quali ci ritroveremo sicuramente a settembre. Beh, da parte nostra tanti auguri di buone vacanze a tutti gli ascolti.
Quello che vi parla naturalmente è Roberto del Liceo Classico Catullo di Monterotondo.
Quella che vi parla da quest'altra parte è Simone Neri.
Grazie caro per la presentazione e naturalmente il buone vacanze da parte della redazione romana si estende a tutte le colleghe e colleghi e a tutti i giovani reporter
sparsi per l'Italia
a cui auguriamo veramente tante tante buone vacanze e mi raccomando scrivete tanti bagli articoli per Zainet. Buone vacanze,
ciao a tutti. Oh.